Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. La dedicheremo grazie a un ospite che è con noi, la dottoressa Cristina Siccardi, che saluto. Ciao Cristina, benvenuta.
Ciao Matteo, sì,
Benvenuta,
grazie dell'invito, grazie infinite.
grazie a te per aver accettato. Dedichiamo questa puntata a tornare. Per la terza volta avevamo già dedicato due puntate prima dell'estate a presentare un libro uscito a fine 2022 che è stato scritto e curato appunto dalla dottoressa Cristina Siccardi, che non è solo dottoressa, nel senso storica, una storica della Chiesa, ha scritto molti libri, decine di libri dedicati alla vita di santi e sante che hanno segnato la grandezza e la gloria della Chiesa Cattolica. Ma anche volumi dedicati alla crisi della Chiesa e in generale alla situazione della Chiesa più recente, odierna. E a fine 22 le Edizioni Piane di Albano Laziale hanno pubblicato questo volume che vi faccio vedere, vi mostro, sperando che si riesca a cogliere l'immagine della copertina. Lettere al marito, quando la fedeltà vince l'impossibile, il sottotitolo, e il testo porta come autrice il nome di Catarina Tangari, perché appunto questa donna, questa moglie che ha scritto più di 1.000 lettere al marito, ha vissuto una vicenda che adesso appunto Cristina ci presenterà, difficile, dura, al tempo stesso luminosissima, cioè una vita intera di sposa cristiana, che è riuscita a rimanere fedele al marito e a comportarsi da vera moglie, quindi pregando per lui, consigliandolo e cercando sempre di richiamarlo alla conversione. Un marito che purtroppo molto presto l'ha prima tradita e poi lasciata per andare a vivere more uxorio con un'altra donna. Ho un po' semplificato la vicenda per far capire, come dire, lo sfondo in cui si colloca questo testo. Questo testo, appunto, che ho citato, Lettere al marito, è più di un epistolario, lo dicevo prima a Cristina, a mio parere è in realtà anche una biografia, perché non è una semplice raccolta di lettere, ma ho apprezzato il fatto che appunto tu, Cristina, hai tessuto con commenti tuoi, con un lavoro di tessitura molto fine, le diverse lettere, scegliendone fra, mi pare, più di 1.000, e chi legge il libro ha effettivamente non solo un epistolario, ma un vero e proprio tracciato biografico. In un certo senso è una biografia attraverso le lettere. Io lo chiamerei una biografia attraverso le lettere. E quindi vorrei approfittare della presenza di te come autrice di questo lavoro piuttosto corposo, piuttosto impegnativo, per capire come è nato, come lo hai condotto a termine e soprattutto che tu ci aiutassi a far emergere l'immagine di questa grande cattolica, di questa grande figura di sposa cristiana, per poter capire anche la sua attualità oggi. Ecco, questo è un po' il fine. Non so se puoi iniziare a spiegarci come è sorto, come è lavorato su questo enorme epistolario, mi pare di più di 1.000 lettere.
Sì, senz'altro. Allora, grazie Matteo, grazie a tutti i video ascoltatori e video ascoltatrici. E come è nato questo libro? È nato perché senza dubbio, dato che appunto il mio interesse è tendenzialmente negli ultimi, direi, direi 15 anni, ecco, negli ultimi 15 anni l'interesse di trovare figure che in qualche modo si possono ricollegare con la nostra contemporaneità, figure cattoliche, quindi membri della Chiesa Cattolica, che ci possano dare delle risposte a una crisi tanto profonda nella società quanto nella Chiesa, perché le due cose vanno di pari passo in questa Europa secolarizzata e scristianizzata. E la figura di Catarina Tangari io ritengo che sia davvero emblematica per i nostri tempi, perché in qualche modo rappresenta davvero le risposte migliori, e non esagero, non esagero, le risposte migliori ai problemi, alle questioni, alle difficoltà delle donne di oggi, del mondo femminile, che ormai ha raggiunto un livello squilibrato e schizofrenico. E ecco che Caterina Tangeri, con la sua intelligenza, le sue doti, la sua capacità, la sua fede, riesce davvero a trovare la soluzione ai problemi di donne che oggi non sanno più che cosa sono, che cosa sono come esseri che non hanno più una identità. E sia che si formino la famiglia, sia che non se la formino e che abbiano una vita sentimentale ormai priva di senso. E sappiamo benissimo appunto che il femminismo ha portato a tutto questo, a questa deriva, ecco. E l'ideologia rivoluzionaria della prima ora oggi ha persino perso il suo senso, e questa rivoluzione deve continuare, però, perché sappiamo benissimo che tutto ciò che è rivoluzionario non si mantiene nel tempo, frana. E dunque, che cosa accade? Che bisogna rivoluzionare la rivoluzione e quindi proseguire nel cammino di disfacimento e di distruzione. E ecco perché mi sono interessata di Caterina Tangeri. Ho letto la biografia che è stata scritta da Siron, che è uno storico francese. Ho letto la sua biografia, e in questa biografia, che è stata tradotta in italiano, ho visto che appunto lei aveva lasciato un epistolario, e dunque l'archivio della fraternità Pio X, che custodisce questo preziosissimo epistolario, che è stato consegnato alla fraternità dal figlio di Corrado Tangeri, che è nato da una unione non cattolica. E ha poi ottenuto il divorzio, certo, non dal punto di vista della Sacra Rota, ha avuto il divorzio quando appunto negli anni 70 è arrivato il divorzio, ma ebbene questo figlio ha avuto sempre molta stima e ammirazione per la prima moglie, che poi è la vera moglie, visto che al cospetto di Dio, ecco, è rimasta lei fino alla sua morte, fino a quando appunto è deceduta, e tra l'altro anche molto ravvicinata a noi, perché parliamo solo del 1989, quindi è qualcosa che comunque parla dei nostri tempi anche a livello della sua esistenza, no? E quindi tutto questo mi ha invitato davvero ad andare a scoprire le sue lettere, le lettere al marito, perché l'epistolario, ecco, che ho esaminato è stato quello di queste 1550, scusate, 1055 lettere e 196 lettere e messaggi non datati. Quindi 1055, tutte molto precise nella data, e quindi anche perché lei era austriaca, quindi aveva davvero un temperamento molto rigoroso, serio, preciso, e lo vediamo proprio da queste lettere. E come si diceva prima, in effetti l'epistolario diventa interessante per i nostri tempi proprio per questa risposta che lei dà ai problemi dei nostri tempi. Ecco, sono dei capitoletti, praticamente è anche semplice leggerli, perché ogni capitoletto ha un suo titolo, E il titolo rispecchia in sintesi il contenuto della lettera stessa o delle lettere che magari sono sommate. Allora, ecco che attraverso queste lettere noi vediamo la sua autobiografia. La cosa sorprendente è che questa donna che aveva compiuto dei peccati in giovinezza si era anche sposata, un matrimonio di convenienza, e però
Ha avuto anche
appunto
una fase disordinata della sua vita, ha avuto
sì, e
una
questo
fase,
anche
diciamo,
sì,
disordinata,
disordinata, esattamente.
anche gravemente disordinata, a cui poi però ripara con una profonda conversione, perché si nota questa conversione
Si
dal disordine
nota.
giovanile alla conversione vera, profonda, no?
Sì,
Dimmi, mi pare, io ho
esattamente.
capito questo leggendo, ecco.
Sì. È un cammino di perfezione cristiana attraverso un matrimonio fallito. Direi che è qualcosa davvero di straordinario. E lei appunto sente il dolore di quando in giovinezza ha commesso dei peccati e ha anche, diciamo, avuto una relazione con il suo futuro marito prima del matrimonio, quindi. E allora questi sono peccati che la tormentano. Non dimentichiamo che lei ha avuto anche un periodo in cui aveva abbandonato la fede, pur essendo nata da una famiglia, no? Cristiana. Aveva abbandonato la fede, ma non aveva mai abbandonato la recita del rosario. Anche questo è un aspetto
Segno, un segno
interessantissimo.
straordinario di
Sì,
una grande
esatto.
benedizione divina, che gli abbia lasciato il rosario come no, ancora di salvezza,
Ancora.
straordinario.
Sì, esattamente. E non per nulla la sua, diciamo, fede sarà sempre aderente alla devozione mariana, una grandissima devozione mariana che la porterà nei luoghi di maggior culto per Maria Santissima in Europa, perché celebri sono i suoi pellegrinaggi costanti che faceva a Maria Zell,
Maria
a
Zell soprattutto.
Fatima, a Lourdes. Ecco, e alla Madonna di Pompei, no? Al santuario della Madonna di Pompei. Ecco, questo attaccamento a Maria Santissima e la forza che lei ha avuto nell'affrontare miriadi di problemi, perché è chiaro che lei ha scelto di continuare a vivere a Napoli dove viveva suo marito. E a qualche diciamo quartiere di distanza, ma lei non è tornata nella sua patria, l'Austria. Era venuta in Italia, a Napoli, per una crociera, no? Aveva
Sì,
raccolto un
la
po' una
crociera che la
crociera.
porta.
Sì, aveva raccolto un po' di, diciamo, suoi guadagni perché lei appunto teneva lezioni e
Era
ripetizioni,
poliglotta, sapeva le
perché era
lingue.
esatto, poliglotta, conosceva 5-6 lingue e aveva raccolto un po' di soldi e aveva fatto questa crociera e a Napoli aveva conosciuto il suo grande amore, Corrado Tangari, che era un noto chirurgo proprio del capoluogo partenopeo e della Campania. E quindi ecco che in questo contesto lei rimane affascinata, folgorata da quest'uomo che in effetti aveva un vizio e lo mantenne, è quello di andare con più donne. E nonostante che appunto si sia innamorato di lei e sicuramente, però più forte era la tentazione per il gentilsesso. E quindi addirittura dopo una serie di relazioni con più donne, alla fine poi l'abbandona, la lascia sola. E questa solitudine è terribile perché appunto i suoi parenti erano in Austria, lei rimane veramente sola e con grandi difficoltà economiche, perché
Sì.
come abbiamo detto lei teneva delle lezioni in lingua, no? In tedesco, in inglese, in francese, però non erano sufficienti a tirare avanti. Ed ecco che da queste lettere noi vediamo anche la costanza di Caterina di umiliarsi. Anche questo è un aspetto straordinario. È lei che si umilia nel perdono nei confronti del marito, perché lei sa che quel sacramento, quel vincolo appunto benedetto dal Signore, non è indistruttibile. Nessuno può distruggerlo, neppure il coniuge, perché la benedizione attraverso il sacramento, la benedizione di Dio, è qualcosa di appunto indistruttibile. Ed ecco qui l'indissolubilità.
Egli di rimanere fedele al marito nonostante l'abbandono.
Esattamente. Quindi lei, il marito lo vive anche senza la sua presenza, vive la vita del marito. E come fa a vivere questa vita del marito? Lo fa attraverso le lettere, perché una cosa anche, direi, misteriosa, ma nel libro abbiamo cercato di spiegarlo anche questo mistero, cioè Corrado Tangeri, nonostante i suoi tradimenti e anche i suoi comportamenti che sono di rimanere distante da lei, tuttavia legge sempre le sue lettere e spesso e volentieri risponde alle lettere della moglie.
E qui, se posso interromperti, la cosa che a me ha colpito è questa, che in queste lettere lei, è, oltre a volte a chiedere aiuto, chiede il denaro che lui ha il dovere di mandargli, è molto giusta, no? Lo rinvita la giustizia verso di lei, e a volte lui l'aiuta, a volte lei rimane, non ottiene quello che sarebbe giusto, però mi ha colpito come le lettere spesso sono molto dolci ma severe sul piano morale, e chiama pane il pane, vino al vino, e gli dice: la tua sto semplificando, la tua situazione è irregolare, devi vivere secondo Dio, devi convertirti, ho fatto dire la messa per te perché tu ti converta. Cioè lei non nasconde minimamente la denuncia del peccato in cui vive il marito, fa
No.
impressione questa fermezza nell'ammonirlo, nel richiamarlo alla verità. È una cosa veramente eroica, perché poteva indispettirlo, poteva perdere ogni contatto, lui poteva non parlarle più. Quindi è veramente, rasenta l'eroismo questa capacità di lei, così esposta, dipende dal marito in tutto, dipende dai soldi del marito, eppure lo ammonisce da vera sposa che vuole il bene spirituale ultimo del marito. È una cosa impressionante, francamente,
Sì, è
ecco.
impressionante. Lei ha tenuto in piedi il marito attraverso le lettere. Questo cosa sta a significare? Che la vita soprannaturale è più forte di quella naturale. E quindi si compiono veramente quei fenomeni di grazia e di miracolo che arrivano attraverso proprio nostro Signore. La fedeltà che lei ha avuto nei confronti del marito non è altro che lo specchio della fedeltà della sua fede a Dio.
Certo,
Io
certo.
credo che sia così per questa storia che davvero è incredibile umanamente parlando,
Sì,
umanamente
perché
parlando.
poi questa situazione dura decenni, non è che dura pochi anni, ma lei
No.
dura fino alla morte di
No,
lei.
esatto, dura fino alla morte perché in effetti lei si sposa nel 1943, 16 agosto, no? Il giorno dopo
Assunta.
dell'assunta, sì.
Quanti anni ha in quel momento?
E lei ha 2 anni in più di lui ne aveva 22 e lei 24.
Quindi era giovane, che è molto giovane.
Giovane, sì. E poi appunto praticamente lei comincia a scrivere nel momento in cui lui l'abbandona e siamo nel 1950.
Quindi 2 anni dopo, stanno insieme 2 anni.
Esatto. Lui se ne va il giorno dei morti e 1950 lei inizia subito a scrivere, non perde un attimo e andrà avanti fino al 1989,
Quindi
quindi
sono
fino alla
39 anni di
morte.
lettere,
Eh
un
sì,
quarantennio di lettere.
un quarantennio di lettere. È una cosa veramente che che ti prende, cioè questa sua autobiografia con lo stilare e questo epistolario è qualcosa che ti ruba l'attenzione per forza di cose, anche perché è una donna, come dicevi tu, Matteo, forte. Quindi lei non è la donna capricciosa che implora al marito di tornare per
Modo sentimentale,
un'esigenza.
mo modo sentimentale, modo. No, non è.
Esatto, non è, lo si vede proprio, non è un'esigenza individualistica. Questo è
Certo.
molto bello, perché in definitiva tante donne, anche se non canonizzate, ma si sono santificate nella rassegnazione, no? Il marito se ne va e loro si santificano nella rassegnazione.
Accettando la solitudine, eccetera.
Esatto, la solitudine, la povertà, il crescere i figli da sole, questo è accaduto e speriamo che
Accade
accada ancora.
continuamente, accade
Ecco,
incessantemente.
ma qui è un altro tipo di santificazione, è questo eroismo davvero che fa pensare ad un discorso di santificazione sua e del marito, perché lei, sacrificando se stessa, paga il prezzo dei peccati del marito.
E
Ecco.
questo è la sua conformarsi a Cristo.
È suo conformarsi a
Per
Cristo,
dirla col
esattamente.
profeta, dalle sue piaghe siamo stati risanati. No? È
Esattamente.
questo, lei è piagata dalla solitudine, dalla sofferenza, l'accetta e l'appello incessante, è una cosa impegnativa, quando lo sgrida perché lui vuole aprire una nuova clinica, stai sbagliando tutto, sono io che devo consigliarti, se mi avessi vicino io ti guiderei meglio, tu sai che io so consigliarti, ma lo dice, come dire. Io ho percepito questo, c'è veramente un grande distacco cristiano da quel bene creato che è il marito. Non dimentichiamo, il marito è comunque un bene creato come la moglie, come i figli, come chiunque. La soprannaturalità che tu richiamavi, anch'io la vedo perfettamente nel fatto che si coglie che vuole che il marito torni, ma non è il desiderio da fidanzatina, da innamoratino, da persona che sentimentalmente e sul piano orizzontale, solo umano, per il proprio benessere, la propria felicità in fondo umana vuole avere vicino al marito. È molto di più, è perché l'oggettiva verità della loro relazione andava rispettata, era la legge di Dio, la volontà di Dio, Dio li aveva uniti e bisognava conformarsi a questa volontà. Cioè c'è una grande purezza e purificazione delle intenzioni, perché noi sappiamo che la purificazione delle intenzioni è la cosa più difficile, più sottile, più complessa, e lei nel suo incessante appello affinché il marito si converta e torni quindi con lei, ha purificato le intenzioni, si vede che lo fa con un vero distacco cristiano, lo fa perché vuole il bene innanzitutto del marito. In un certo senso io ho colto questo. Quindi va sottolineato, oggi siamo in un mondo coperto dalla lebbra del sentimentalismo. Oggi.
Esatto, è dell'egoismo. Io
Eh sì, il
voglio.
sentimentalismo è una forma di egoismo, perché voglio io star bene avendo vicino quella persona. Invece lei è l'opposto.
È
Non c'è
l'opposto.
mai una sola piccola ombra di sentimentalismo, mai. È
Mai.
impressionante, una cosa
Mai.
impressionante.
È impressionante. E non c'è mai un richiamo fuori posto.
Sì,
E
sì,
anche questo è incredibile, no?
sì. Sì.
Perché
Non indugia nulla.
In una coppia, appunto, si pensa, quando si parla delle lettere d'amore, noi pensiamo, no?
A chissà quali trasporti, emotivi, affettivi.
Trasporti, attenzioni, anche, diciamo, no, non scurrili, per carità, però come lei porge le sue attenzioni sono tutte attenzioni innocenti. Tu parlavi prima di purezza. Ecco, c'è l'innocenza della
Sì.
persona matura, perché lei è straordinariamente matura e
Certo.
saggia, però ti porge quelle attenzioni e le porge al marito con grande innocenza. Lei è quella che gli prepara per l'onomastico, il compleanno, prepara i dolci per lui. E glieli invia con le lettere allegate, no?
Impressionante.
E Sferruzza, per lui, fa appunto delle maglie.
Fa la moglie in senso
Fa
stretto.
la moglie, pensa a lui, cucina per lui, pensa a lui e ha anche, è importantissimo quello che appunto hai richiamato prima, lo aiuta nel
Lui
lavoro
ha
suo.
continuamente, gli spiega gli errori, gli
Gli
fa capire che
errori.
comunque stai lontano da Dio, tutto è vano. Guarda che stai, lo ricorda incessantemente. Vede le ansie del marito che è mondano, che è preso dalle
Perché
passioni.
ambisce, è un uomo, è un carrierista, no?
Sì,
E ambisce
terribile.
molto nel discorso sanitario ad arrivare ad alti livelli, tanto che poi addirittura avrà una sua clinica
Apre la sua
privata.
famosa clinica, certo.
Esatto.
Insieme alla moglie tedesca, non mi ricordo più se era tedesca la
Era
moglie.
svizzera.
La nuova, sì, svizzera tedesca, sì,
Sì,
la nuova compagna, diciamo, sì.
esatto, la nuova compagna svizzera tedesca del cantone tedesco. Quindi,
Non si nota
ecco,
mai, scusami,
sì.
ti interrompo, nemmeno, è interessante questo, nessun rancore verso di lui, nessun
Esatto.
rancore o invidia o gelosia verso la compagna nuova. E questo non so se ci rendiamo conto cosa vuol dire sapere che sei tradita di fatto a tutti gli effetti, in tutti i modi, e riuscire a non avere né rancore né gelosia né alcuna passione se non quella della verità. Il marito è in un grande errore morale e spirituale, lei lo richiama con pacatezza a
Lo
tornare
richiamo,
all'ordine. Ma è
esatto.
impressionante il distacco positivo, luminoso, spirituale
Sì,
che ha comunque. Non è
perché è
in gioco
lucida.
lei come persona, è in gioco
Esatto.
l'oggettività del sacramento.
Il suo giudizio è lucido perché è illuminato dalla fede e
Certo.
quindi non proprio non sbarella.
Sì.
Caterina Tangari non sbarella, no? È profondamente equilibrata e lo
Sì.
si vede sempre nei suoi scritti.
E anche dalle foto, le poche foto che ci ho visto in
Sì?
generale, si nota, lo trovi nelle lettere, ma lo trovi anche nella persona, nello
Persona,
sguardo soprattutto, questa
esatto.
incredibile fusione di una grande dolcezza, una grande bontà, ma al tempo stesso una forza terrificante, cioè una
Sì.
forza che nasce dalla fede unita a questa grande dolcezza e le due cose fuse profondamente insieme come solo in una donna possono fondersi. Grande, questa grande forza spaventosa, terrifica, da aver paura. Il marito per me era anche un po' era spaventato
Spaventato.
della moglie.
Esatto.
La
Esatto,
teneva
perché lei
fisicamente.
sì, certo.
Sentiva che.
Ma infatti era attratto. Corrado Tangeri, il dottor Corrado Tangeri, è sempre rimasto affascinato dalla forza di questa donna
All'intelligenza.
e dall'intelligenza e cercava la sua abilità. Infatti, lui è riuscito appunto nelle sue imprese di dottorato proprio perché lei traduceva gli studi dalle lingue straniere, glieli traduceva e perché lui non era in grado. E quindi è grazie a lei che lui è riuscito ad arrivare a certi traguardi e a pubblicare le sue opere, che in realtà dietro a quelle opere, quei libri,
C'era
quei
il
libri,
lavoro della moglie.
c'era la
Certo,
moglie,
certo.
ecco. Ma
No, no.
questa forza, però, anche qui è importante ricordarlo, questa forza proveniva dalla fede. Ma noi sappiamo che i santi, perché dobbiamo dirlo, quando si fanno certi cammini di perfezione cristiana, non basta la propria volontà, ma si cerca un appoggio spirituale, una direzione spirituale.
E
Ed
senza non
ecco
può diventare santo, non si può
che,
diventare santi.
sì, ed ecco che
Diciamo che è un
Caterina.
miracolo, si può, ma forse è un miracolo. Ci sono anche i miracoli.
Sì, certo.
Diciamo,
Ecco.
chiedo scusa, in questi tempi di tempesta, dove a volte hai la messa più vicina a 150 km, ci stanno anche alcuni piccoli miracoli che il buon Dio fa ogni giorno.
Esattamente, esattamente. È
Però
uno dei miei. Sì,
oggi
è
è una.
uno.
Sono tempi di tempesta, penso la, gli angeli custodi e il buon Dio, lo Spirito Santo facciano un lavoro gli straordinari, diciamo. Tendo a pensare. Però lei ancora tutto questa seconda conversione profonda che la porta nel fuoco della santità, diciamo, io lo dirà, decida la Chiesa se è santo o no, però
Certo, però diciamo che ecco il
noi come
suo.
cattolici possiamo dire che ci sono, non è temerario dire che ci sono alcuni elementi che fanno pensare alle virtù eroiche. Poi sarà la Chiesa a valutare se davvero è così. Sappiamo che
Esattamente.
santo è santo perché raggiunge il grado di eroismo nelle virtù. E a mio parere, una persona che affronta il carcere, poi ce ne parlerai tu, come l'ha affrontato lei, affronta la polizia comunista e la detenzione di 15 mesi, mi pare, come l'ha affrontato lei. Il campo di concentramento vicino a Rimini, mi pare, o comunque Pesaro, da quelle parti, prima, dopo la guerra. E affronta 40 anni di abbandono da parte del marito con la assoluta costanza nel sentimento e nell'atteggiamento di cura per la vita spirituale del marito. Quando una pena è sopportata con longanimità, non pazienza, ma longanimità, per così tanti decenni, beh, siamo ai confini, io penso, delle virtù eroiche, non è temerario dirlo,
No.
affidando il giudizio alla Chiesa, chiaramente, però credo che siamo di fronte a qualcosa che si può avvicinare alle virtù eroiche.
Certo, perché anche non dovesse aprirsi un processo di beatificazione nei suoi confronti, ciò non toglie che rimane comunque una vita esemplare di cattolica in tutto e per tutto. Ecco, questo bisogna
Sono
riconoscerlo,
assolutamente
no?
d'accordo. Io ti chiederei, abbiamo ancora un quarto d'ora circa,
Sì.
te lo dico perché mi stai coinvolgendo molto e francamente andrei avanti un po' più di un quarto d'ora. Magari ti reinvitiamo un'altra volta, però
Grazie.
volevo farti queste due domande. La prima è, cioè una più che una domanda è una premessa e un'affermazione. La seconda è una domanda. La domanda verte su Padre Pio, sul rapporto con Padre Pio. L'affermazione è questa, io ci tenevo a far notare due cose velocissime. La prima, che quello che lei fa, da un lato è straordinario, ma dall'altro va ricordato, è il dovere di ogni sposo cristiano o sposa cristiana. Oggi un matrimonio su due finisce col divorzio, circa, più o meno. Per ogni nuova coppia c'è una coppia che si separa o divorzia. E la prima tentazione in un mondo abbandonato come il nostro è per la sposa abbandonata o lo sposo abbandonato rifarsi una vita, anche un po' in fretta, trovare un'altra donna, un altro uomo, quasi a vendicarsi dell'abbandono umiliante che si è subito. È un atteggiamento psicologico comprensibile, purtroppo diffusissimo, dove o si è radicati in una profonda fede autentica o si scivola facilmente in questa caduta. Lei ci insegna. Secondo me, io non conosco altri esempi paragonabili al suo, a mia memoria, che invece anche in un mondo moderno disturbato come il nostro, tu puoi essere fedele in modo assoluto al tuo sacramento e lei ha fatto la cosa che ogni donna abbandonata, ogni uomo abbandonato dovrebbe fare se si è sposato con Dio in chiesa, cioè rimanere fedele e pregare, fare fioretti, sacrifici, far dire messe. Con vero amore soprannaturale per il marito, affinché la sua anima si converta, non si perda eternamente. Perché bisogna ricordare questo: per Caterina è in gioco la vita eterna, non solo sua, ma anche del marito. Il suo vero dolore, io penso, sia stato tremare pensando che il marito poteva non convertirsi, morire in stato di peccato mortale. Quindi, questo è quello che la sposa o lo sposo abbandonato deve fare veramente. Piangere non tanto sul proprio abbandono, quanto sul destino eterno dell'anima del coniuge che l'ha lasciato e che vive in stato di peccato mortale. E questa è la grande lezione dell'epistolario e della sua vita. Dimmi se sei d'accordo.
Sono assolutamente d'accordo. L'obiettivo finale di Caterina Tangeri è uguale a quello di Santa Rita d'Acacia,
Ah sì, il
ovvero
marito che l'ha perseguitata all'inizio.
esatto, ovvero salvare l'anima del coniuge. Per ambedue è stato così, per Santa Rita d'Acacia nel Medioevo e per Caterina Tangeri nei nostri giorni. E questo è stato il dolore più grande. Il dolore più grande è stato quello di non riuscire
A vedere la conversione del marito.
esattamente.
Lei muore senza aver visto il marito convertito.
Esattamente, esattamente.
Ma essendo ricca di fede e di speranza,
Sì.
sicuramente io credo, lei ha vissuto quello che ognuno di noi vive con qualche persona cara che magari è un po' lontana dalla fede, e noi
Certo.
dobbiamo, come lei, non disperare e avere la certezza, io almeno ho questa certezza, che non c'è una sola Ave Maria detta per il bene, la conversione di una persona a noi cara, del quale il Signore e la Santa Vergine non terrà conto. Io ne ho la certezza più assoluta.
Esatto,
E lei
esatto.
sicuramente è morta non vedendo la conversione, ma sperando con tutto il cuore che la Madonna però sarebbe intervenuta. È sicuro questo.
È la comunione dei santi questa,
Eh sì.
e Dio tiene davvero a valorizzare quando preghi, quando ti sacrifichi anche, proprio per un'altra anima, un'altra persona. E in pratica Caterina Tanger ha fatto questo e ha pagato il prezzo lei, proprio con le sue tante sofferenze. Ed è da notare, come lei scrive nelle lettere al marito, che tutto quello che lei ha vissuto, i campi di concentramento, quelli di internamento, quando appunto è stata accusata di essere una spia di spionaggio,
A
Seconda Guerra
Pesaro.
Mondiale, essendo austriaca, lei lavorava come traduttrice al consolato austriaco proprio a
Napoli.
Napoli, ed ecco che è stata accusata e quindi è stata messa nei campi di internamento,
È
no?
condannata a morte all'inizio,
E
condannata a morte.
all'inizio persino condannata a morte, quindi pensiamo veramente ai momenti tragici che lei ha vissuto in solitudine,
Certo.
anche quando era sposata, ma in questi luoghi, no? Dove era stata condannata a vivere, e con anche la possibilità di morire, di essere giustiziata. Cosa che accadrà poi in Cecoslovacchia quando sarà arrestata nel 1964, perché adesso lo andiamo a dire in sintesi, lei in pratica conosce, e questo è un fatto chiaramente provvidenziale, conosce Padre Pio da Pietralcina e lo va a conoscere a San Giovanni Rotondo e diventa figlia spirituale di Padre Pio. E andrà a trovarlo più di 60 volte e sarà Padre Pio, ecco, a essere davvero il suo, diciamo, suo maestro proprio per capire se è bene o male quello che lei sta facendo nei confronti del marito. E quindi è il suggello, è il sigillo, Padre Pio, di dire sì, vai avanti, tu non devi demordere, continua a essere la moglie del professor Tangeri, e perché tu lo sei, e addirittura devi sempre comunque far presente che tuo marito deve sostenerti economicamente perché è tuo diritto farlo. E
Certo.
ecco la sicurezza anche, no,
E
di
come viene
Caterina.
dalla direzione spirituale di Padre Pio.
E certo, perché da un lato è la fede e dall'altro ha la certezza in questo santo direttore spirituale di essere sulla strada giusta. E
Certo.
addirittura è Padre Pio ad avviarla ad un'altra missione, cioè lei ha la missione della vocazione portata nel modo migliore, la vocazione di sposa. E tra l'altro aveva, ecco, offerto se stessa al matrimonio. Quando c'è stato il matrimonio fra lei e Corrado, lei aveva donato, offerto se stessa per la santificazione del matrimonio. E Maria Santissima sicuramente appunto l'ha presa in parola e si è visto, no?
Certo.
Nell'affrontare tutto quello che lei ha dovuto affrontare. E allora ecco che Padre Pio, oltre alla missione di sposa fedele fino all'ultimo, le affida un'altra missione. Perché? Perché Caterina gli racconta un giorno che in Cecoslovacchia stanno accadendo cose terribili perché il regime appunto comunista perseguita la Chiesa di Cristo nei suoi membri, sacerdoti, vescovi, religiose, religiosi, eccetera. E in più confida a Padre Pio di avere una devozione grandissima per il bambino Gesù di Praga.
Bambini di Praga, bambini Gesù di Praga,
Gesù
certo.
di Praga. E allora la risposta di Padre Pio qual è? Padre Pio non faceva lunghi discorsi,
Vai a vedere come sta il bambino Gesù.
vai a vedere come
Che
sta.
simpatico, che simpatico, troppo simpatico.
E lei ha cominciato a viaggiare da Napoli, arrivare nell'est, oltre la cortina di ferro. Ed ecco che appunto Praga, la Cecoslovacchia, sarà un punto fermo in questa missione prodigiosa di apostola e apostolato e anche di salvezza per molti, perché lei portava conforto, portava aiuto, partiva con 6-7 valigie da Napoli da sola, piene queste valigie di vasi sacri, di paramenti, di libri cattolici che là non potevano assolutamente, no?
Certo.
Essere messi in
Letti.
commercio. E lei andava oltre la cortina di ferro con un coraggio anche qui eroico, perché
Certo.
per molto tempo è riuscita a portare gli aiuti, i soccorsi, il conforto al clero cecoslovacco, fino poi arrivare però all'arresto che il 15 aprile 1971 viene arrestata alla frontiera appunto della Cecoslovacchia. E comunque anche in questi luoghi, sarà i campi di internamento prima durante la Seconda Guerra Mondiale, sarà nel carcere appunto cecoslovacco, ma anche in questi luoghi lei faceva apostolato, tanto che ha anche battezzato, eh? Anche questo è importante
In stato
ricordarlo.
di necessità, in assenza di sacerdoti.
Esatto. E quindi ha portato alla fede persone che appunto non conoscevano la cattolicità, ma lei si è fatta catechista. Cioè,
Molto, molto
anche.
bello, bellissimo. E aggiungo una cosa, è un aspetto per me decisivo per dare un grande messaggio di speranza a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone. Lei ha peccato, è stata da giovane caduta, ha convissuto more uxorio prima di sposarsi, ma ha avuto un vissuto anche, chiamiamolo proprio di peccato, per il quale ha sofferto moltissimo, che ha espiato per tutta la vita volontariamente. La cosa bella è questa, siamo abituati un po' troppo a volte un'immagine di santo ideale, santo bambino, fin dai 3 anni, santo, tipo Sant'Antonio da Padova, ma il braccio di Dio non si è accorciato. La sua vita è bella anche perché aiuta a ricordarci che ci si può santificare, anche se si arriva alla fede tardi o dopo un cammino molto tortuoso, dopo anche una gran vita di peccato. Dio è talmente buono che ti permette di, se sei sincero e davvero vuoi servire solo Lui, santificarti. Una cosa fa capire la grande generosità di Dio, che non è un moralista, non è un fariseo, non è un bigotto. E quindi non dico che, ovviamente, non è che non gli importa che ha peccato, ma prevale. E lei alla fine, evidentemente, ha compreso perfettamente questo: lo slancio verso la santità sui peccati, le cadute di cui lei sicuramente si è pentita profondamente. Questo è un messaggio molto profondo. Cioè, è importante ricordare alle persone che il fatto che hanno avuto magari una vita anche molto difficile o anche di peccato non vuol dire che non possono santificarsi, anzi, semmai devono santificarsi ancora di più per riparare al disordine della loro giovinezza. Quindi è molto bello anche questo fatto. Non è una santa da cartolina, è una santa che viene fuori da una storia difficile. Questo è ancora più bello in un certo senso. Non so se anche tu hai visto.
Certamente, è da grande speranza a
La grandezza.
tutti, perché non c'è peccato che non possa essere perdonato dal nostro Signore
Certo.
Gesù.
E non c'è peccato che non possa permettere, se pentiti, di santificarsi. Questo va ricordato. È la sua vera grande lezione, no?
Sì,
E un'altra cosa.
esattamente,
Sì.
sì.
Un'altra cosa che volevo chiederti era una testimonianza che ho avuto da un sacerdote che l'ha conosciuta e che mi ha, Don Emanuele, che tu conosci benissimo, che mi ha sempre colpito con questa testimonianza su Catarina, che mi ha detto non si contano nemmeno le cappelle o i sacerdoti novelli che lei a cui ha pagato, ha trovato i paramenti, la talare. Tutto ciò che
Sì.
serve per la messa, e lei che era abbastanza povera, perché io di questa carità che c'è il marito, muoveva le amiche, trovava le energie e i soldi per il bene di una cappella che andava aperta, ornava l'altare, comprava le tovaglie per l'altare. Ha detto: sono incalcolabili le cappelle che lei ha fatto sorgere grazie alla sua generosità. Per andare a messa ad Albano Laziale. Riusciva a trovare i soldi per farsi pagare il taxi per 200 km da Napoli a Roma. Cioè, era una figura dove c'è la fede, veramente tutto diventa possibile, no?
Ma
Fare anche
infatti
l'impossibile.
è questo
È il
il
sottotitolo, scusa se lo faccio vedere di nuovo, del libro, ecco, perché
certo, no,
si
è il
scopre
segreto, il
proprio quando la
trucco.
fedeltà vince l'impossibile. Quindi direi quando
Sì,
la fede
capisco.
anche, non solo la fedeltà, ma la fede.
La fede vince l'impossibile, ma
Vince l'impossibile.
i santi ce lo insegnano, no? Non
È
hanno
la grande
mezzi,
lezione dei santi, la grande lezione dei santi.
e non hanno mezzi e ottengono cose strabilianti. Perché è la fiducia nella Divina Provvidenza. E Caterina Tangari si è formata una rete di carità, anche qui fortissima, ma è in virtù proprio delle grazie celesti, perché era Dio che voleva. Lei faceva, compiva la volontà di Dio, e quindi ecco che Dio poi diventa generoso, molto generoso. Sì,
Io, se tu sei
sì.
d'accordo,
Sì.
ma ripeto, non escludo di tornare a disturbarti, ecco, magari fra un po' di tempo, ma direi che se noto, voglio fare un'osservazione hai appena detto che la provvidenza guida un po' tutto, no? Anzi, no, sappiamo che guida tutto davvero, non solo un po' tutto, ma tutto. Questo libro tuo, dico tuo, non perché sia sbagliato che nel titolo l'autrice compare come Catarina Tanghe, non voglio certo togliere nessun onore a Catarina, ma perché, lo ripeto per i lettori, che spero ci siano del volume, lettere, scusa se lo faccio rivedere un attimo, lettere al marito, edizioni Piane, Catarina Tangari, la storia di questo straordinario matrimonio. Però in qualche modo, lo ripeto, più di un epistolario, una sorta di biografia attraverso le lettere. E è uscito nel 2022. Ora, fra poco si apre il sinodo sulla sinodalità e tu sai meglio di me. Scusami per la tosse, che recentemente il cardinale Daria ha dichiarato che non parteciperà, scandalizzato da molte cose. Si levano voci molto preoccupate, si parla di possibilità di documenti preparatori, di benedire addirittura la poligamia o coppie omosessuali. In altre parole, duole dirlo, ma da Moris Laetitia in poi c'è una enorme tempesta contro il matrimonio. E questo libro sarà una piccola goccia, diciamo. Ma va nella direzione opposta. Non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente sì, sono d'accordo, perché è proprio ormai anche qui la tempesta, la valanga dell'andare contro il sacramento del matrimonio, e questo non solo più da un punto di vista, no, laico, ma anche religioso,
Eh sì.
anche
E non più
religioso.
solo dal punto di vista pratico, ma teorico addirittura,
Sì.
teologico.
Sì. L'amore
Raddoppio.
Letizia è stato proprio il, no?
La rottura della diga.
Esatto.
La rottura della diga.
La
Però al
rottura.
sinodo si parla veramente di cose incredibili. Speriamo che la provvidenza non lo permetta. Ma
Esatto.
io trovo che Lettere al marito di Catarina Tangari, curato da, appunto, lo dico agli ascoltatori, dalla storica Cristina Siccardi, che è stata gentilmente con noi oggi, Edizioni Piane, è un testo che merita di essere letto in famiglia da padri e madri giovani, da giovani coppie, da coppie più avanti negli anni, dalle tante persone che porta alla croce di un abbandono. Non dimentichiamolo, matrimonio sue praticamente oggi finisce col divorzio. Che queste persone non si abbattano, trovino conforto sincero, profondo, una vera vita di fede. In un certo senso, correggimi Cristina se sbaglio, come tutte
Sono
le croci, sono sempre anche dono. Dio,
dono.
Caterina, la voleva con sé, conforme a sé crocifisso, e lei sicuramente ha scelto di accettare questa
È vero.
crocifissione, e l'ha
Sì.
crocifissa alla solitudine, all'abbandono, all'umiliazione,
Sì.
alla mancanza di
Sì.
mezzi. Ma
Certo.
questo
Sì,
è
ci terrei
la
dire anche
via
Matteo
misteriosa
che lei però si è pienamente realizzata,
di Dio. E
perché
certo.
e lo si vede proprio che è piena di gioia, mentre lo dice al marito, tu sei triste perché pecchi, e invece lei, ma lo si vede benissimo quanto è carica di gioia, perché è la fede autentica, è la cristianità che si è vissuta in profondo, ti rende gioioso. Ed ecco che lei...
E soprattutto la
Sì.
sofferenza, se accettata per Cristo e perché sia consolato nella sua afflizione
Sì.
immensa, è la vera grande gioia, tanto che con San Francesco di Sales, e non solo con lui, con tutti i santi, si può dire che si soffre di non soffrire. I grandi santi
Esatto.
soffrivano di non soffrire,
E
e
anche
Caterina.
chi più di San Francesco d'Assisi, no? Anche, ecco, sì, ma questo accade, come hai detto tu benissimo, no? Adesso, soffrire di non soffrire.
Soffrire, soffrire. Perché io credo, questo va ricordato alle tante donne abbandonate, anche agli uomini abbandonati. Ho sentito storie commoventi di un giovane americano cattolico abbandonato con una figlia di 4 anni piccola dalla moglie, che giovanissimo, nel pieno delle forze, che amava questa donna e che rimane fedele, rimasto fedele, ha convertito molte persone con l'esempio di santità che dava. È sconosciuto da tutti, l'ho saputo per caso, in Australia vive. Ha convertito persone spiegandomi: mantengo casto, io devo essere fedele a mia moglie, sono suo marito anche se mi ha lasciato, anche se è un altro uomo. E vedi come ci sono tanti casi segreti, misteriosi. Questo mi ha commosso profondamente, un giovane Marines dell'esercito americano che ha cresciuto la figlia da solo, custodendosi casto per fedeltà alla moglie. Queste
Meraviglia.
persone, questi santi, questi mariti e mogli traditi, abbandonati, traggano forza dal libro su Caterina Tanger, Lettera al marito, perché qui troveranno la prova che è la via giusta, rimanere fedeli. Non sei uno sconfitto se vivi castamente e rimani fedele al marito che ti ha abbandonato, la moglie. Al contrario, sei persona veramente spirituale, stretta a Gesù Cristo, nostro Signore, crocifisso per noi. Ti conformi alla sua croce, ti lasci piegare come lui si è fatto piegare per guarire le nostre ferite. E quindi io credo, vada ricordato a tutti, è il mistero del dolore, non solo quello dell'abbandono coniugale, ogni dolore. Se noi lo offriamo per amor di Gesù, noi davvero consoliamo Gesù sulla croce, perché come i nostri peccati erano presenti a Gesù sul Golgota, così ogni piccolo atto di sofferenza, sofferenza patita per amor suo, offerta a lui, lo consola realmente nell'eterno sul Golgota. Cioè, non c'è solo il nostro peccato, c'è anche il nostro pentimento, c'è anche il nostro accettare le sofferenze per amor suo.
Eh
E
sì,
quindi
e consolando il suo cuore di Gesù, Gesù consola il cuore dell'amante, no? Sì,
io credo
perché...
oggi tutti dobbiamo essere un po' consolatori del Sacro Cuore, tutti, ma in particolare chi ha avuto, dico una cosa paradossale, il dono di essere chiamato a una prova così grande come l'abbandono da parte del coniuge, è una grande croce. Io come marito lo capisco, intuisco che è una grande croce, terribile, e però Gesù misura sempre con grande precisione le croci che ci dà, quindi va sempre
Sempre.
accettata e portata per amor di Gesù. E Caterina, credo la grande lezione è questa: si può vivere una vita gioiosa, piena, perfettamente realizzata, un trionfo di carità, di eroismo, di coraggio, di azione, di conversione di altre persone, semplicemente accettando questa croce dell'abbandono. Quindi lancio un appello sulla scia del libro Lettera al marito di Caterina Tangari, delle Edizioni Piane. Leggetelo, fatelo leggere a chi è in difficoltà, regalatelo a chi è stato purtroppo vive questa croce. perché il libro può guidare un'anima sincera, pia, a capire che non fa nulla di sbagliato, si vive castamente e rimane profondamente fedele al coniuge e lo assiste, prega per lui, anzi fa la cosa giusta, bisogna gridarlo dai tetti, perché oggi anche in casa cattolica si è diffusa questa idea che è giusto rifarsi una vita e ahimè le autorità della Chiesa a volte purtroppo sembrano avvalorare questa idea che è completamente contro la tradizione della Chiesa. Quindi ricordiamoci che qui c'è la via maestra per chiunque sia abbandonato dal marito o dalla moglie. Ricordiamolo perché questo è il problema.
Se
Rimanere
mi
casti,
permette, sì.
stringersi a Maria e offrire la propria sofferenza per la conversione del coniuge.
Certo. E se mi permette ancora una cosa, Matteo, vorrei sottolineare che un'altra grazia che ha ottenuto Caterina Tangeri è quella di capire la crisi della Chiesa.
La
Lei
capì
muore.
scoprendo poi la fraternità. Puoi
Sì.
raccontarci due parole e chiudere con questo aspetto?
Ecco, sì, perché è un aspetto molto importante. Lei ha capito che dal 1969 in poi, con la riforma liturgica, qualcosa non stava veramente funzionando, perché abbiamo traccia anche nelle sue lettere, dove descrive delle liturgie che ormai si sono impoverite e addirittura parroci che non danno risposte alle sue domande. Lei era una donna molto intelligente e non si è accontentata, no, di queste risposte vaghe, ambigue, talvolta rivoluzionarie dei parroci, perché lei aveva dubbi su quello che stava accadendo nella Santa Messa, perché poi tutto il resto è arrivato, no? Nel corso degli anni. Però 1969-1970 lei va a messa, perché quotidianamente lei non c'era giorno in cui non cominciava proprio la sua giornata con la Santa Messa, e dall'oggi a domani trova questa sorpresa e rimane profondamente addolorata, perché c'è
Come
proprio il
pare sia.
dolore. Sì, e quindi ecco che nei suoi viaggi, pellegrinaggi, quindi viaggi per la carità nei confronti dell'Europa dell'Est, viaggi per la carità nei confronti del clero cattolico, in uno di questi viaggi e pellegrinaggi che svolgeva nei vari santuari in Europa, ecco che si trova a un certo punto in Svizzera. Là c'era un santuario col quale collaborava moltissimo, e andando in Svizzera scopre con questo seminario, dove appunto si continuano a formare i sacerdoti secondo la tradizione della Chiesa, e si continua a celebrare la Santa Messa di
Sempre.
sempre. Ecco, e da qui
Siamo in che anno?
l'anno siamo 1980, qualcosa del genere.
E poco prima di morire, 10 anni prima di morire.
Sì, esatto, 1979-1980, e appunto capisce che cosa sta accadendo nella Chiesa, la crisi della Chiesa, ed ecco l'affezione verso la tradizione della Chiesa, ed ecco tutto l'aiuto che lei dà ai
Certo,
nuovi sacerdoti, ai
perché scopre dei
seminari.
nuovi perseguitati, i sacerdoti fedeli alla messa di sera.
Esattamente.
Tema molto attuale,
Esattamente.
certo.
Lei, ecco, il Signore l'ha voluta proprio apostola del sacerdozio. Prima il sacerdozio perseguitato sotto il comunismo, e
E
poi il
poi perseguitato dal
sacerdozio
modernismo.
perseguitato dal modernismo,
E
dall'eresia
è
modernista.
persecuzione molto peggiore del comunismo perché è più insidiosa e più terribile. Io intanto ti ringrazio moltissimo, non
Grazie.
solo per la trasmissione che è durata poco, ma per il grosso lavoro che non riesco a immaginare quanto ti abbia preso per scrivere appunto lettere al marito. Caterina Tangari, Quando la fedeltà vince l'impossibile, edizioni Piane. Io spero che qualunque persona sia in stato di sofferenza coniugale o conosca persone che stanno soffrendo, capisca che questo libro davvero può indicare la via per guarire da una lettura sbagliata della propria situazione. Ti ringrazio quindi, prima di tutto, per il grande lavoro che hai fatto per analizzare tutte le lettere e selezionare le più importanti e soprattutto per essere stata con noi questa sera. E
Grazie.
spero, anzi non spero, credo fermamente che tornerò a disturbarti. Quindi
No, ma è un grande piacere, Matteo. È un
tanto.
onore,
No, è
perché
stato un onore
sai
anche per
ma,
me, ma soprattutto un piacere anche per me. E
ma
ero
sai
appassionato.
quanto ti stimo e anche in famiglia ti stimiamo tutti. E quindi,
No, vi
ecco.
ringrazio, ma la cosa è reciproca e
Sì.
ecco, direi che magari ci torniamo sopra fra un pochino. E
Va bene, molto
intanto ti ringrazio
volentieri.
ancora e ti auguro anche una santa domenica. A presto.
Grazie, anche a te. Santa
Ciao Cristina,
domenica.
grazie ancora. Saluta
Grazie Matteo, arrivederci a tutti.
Carlo e i tuoi figli.
Senz'altro, anche tu, la tua bellissima famiglia.
Grazie.
Grazie, grazie.